do la parola al segretario per l'appello.
Pastorato Loris.
Sì.
Pecca Walter. Pellizzerno Isella. Businaro Patrizia. Sì. Busato Michele. Pietrobon Marina.
Assente, giustificata.
Secchio Simone. Brunato Marco. Stellin Simone. Bosa Matteo. Sabadin Giovanna. Celeghi Luciano. Luisetto Pierino.
È possibile che arrivi magari con qualche minuto. Bene, nominiamo due scrutatori. Sì, minoranza Celeghin e Marco Brunato. E Simone Stellin. Bene. Diamo inizio con le comunicazioni del sindaco. Allora, volevo informare tutti i consiglieri di portare il curriculum all'ufficio segreteria perché ancora qualcuno manca. Grazie alla provincia che è riuscita a asfaltare il tratto di strada provinciale 19 dal passaggio livello di Resana fino più o meno all'altezza del distributore Castelminio. È andata molto bene la festa del 15 giugno che abbiamo fatto presso il patinodromo, sono stati anche raccolti dei fondi per destinare al sociale. Per agosto stiamo organizzando il Grest, in quanto molte famiglie lo stanno chiedendo, c'è quel mese vacante che sono un po' tutti chiusi, quindi ci stiamo adoperando e siamo a un buon punto, per cui si possono già informare le famiglie oppure se sapete qualcuno che questo tipo di attività sta proseguendo. Oggi mi sono trovato con il presidente di Etra svegliato, entro fine anno partiranno i lavori di fognatura a Resana sulla zona ex Casa Gescal, per capirci via Verdi, Puccini, Rossini, dietro Campagnaro. Abbiamo anche aperto un bando per l'assegnazione di un terreno per gli orti comunali di fianco tra il magazzino comunale e il centro prima accoglienza. È già stata un'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, c'è stato qualche primo approccio in questo senso, visto qualche richiesta abbiamo sistemato la terra, semplicemente una fresatura, per cui se qualcuno è interessato per questo orto comunale si può rivolgere agli uffici del comune. Sono dei terreni già provvisti di acqua da falda, quindi non andiamo a intaccare quelli che sono i costi dell'amministrazione per l'acqua potabile che viene da Etra. E questo per dare anche una mano a quelle persone che si trovano a vivere particolari tipi di disagio. Abbiamo anche incaricato gli uffici comunali competenti di predisporre la bozza del regolamento che disciplinerà i referendum consultivi per dar corso ad un referendum per l'indipendenza del comune di Resana. Per quanto riguarda il bilancio lo stiamo approntando, per far quadrare i conti, purtroppo rispetto all'anno scorso, visti i tagli da parte dello Stato e i minori trasferimenti, mancano più di 1 milione di euro. Stiamo cercando di capire quali sono le soluzioni. Qualcuno può andare? Grazie. Stiamo cercando di capire quali sono le soluzioni, certamente non sono facili, ci saranno dei tagli anche da portare al bilancio. Stiamo valutando assieme a tutta la squadra, anzi invito poi tutto il gruppo di maggioranza a fermarsi perché poi ci sarà un incontro straordinario proprio per capire qual è la strategia più adatta. Adesso passiamo all'inizio vero del Consiglio Comunale con il primo punto, approvazioni verbali seduta precedenti. Se non ci sono osservazioni in merito, bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Altivole, Resana e Vedelago. Ci siamo trovati oggi per l'ennesima volta assieme al sindaco di Altivole e Vedelago per definire la convenzione. La convenzione con i vigili viene rinnovata per altri 2 anni, questa volta finalmente abbiamo un comandante a tempo pieno. All'inizio la convenzione è stata fatta con un comandante part time, cioè a 18 ore alla settimana. Adesso siamo riusciti tramite un bando fatto da Vede Lago ad avere un comandante a tempo pieno, per cui 36 ore alla settimana. Ricordo sempre che Vede Lago è il comune capofila, per cui tutte le spese vengono imputate a lui, poi noi partecipiamo per la nostra quota a parte. Siamo riusciti proprio per dare un segnale molto forte, mettendo insieme i 3 comuni, avendo un comandante anziché part time a tempo pieno, siamo riusciti a ridurre quello che è il costo mensile a nostro carico di 100 euro al mese, che sono circa 1200 euro all'anno. Questo costo è dato sia dal comandante sia da tutte le attività che vengono svolte dal comune di Resana, di Vede Lago, scusate. Volevo anche, per chi ha carta e penna, eventualmente poi siamo a disposizione, fare riferimento e informare tutti che c'è un numero di telefono fisso e un numero di cellulare portatile, e questi sono i 2 numeri che sono reperibili. È chiaro, noi non abbiamo la reperibilità 24 ore su 24, però grazie a questa convenzione riusciamo a garantire un servizio dal mattino alle 7 circa fino alla sera alle 7. Un altro cambiamento che facciamo al regolamento, quello che noi nella precedente amministrazione avevamo messo come postilla, ossia che avremmo aderito in toto alla convenzione, escluso l'utilizzo delle armi. Allora, abbiamo deciso di adeguare il nostro regolamento a quello che già stanno facendo sia Vede Lago che Altivole, cioè dotare la nostra polizia locale, poterla dotare con armi. Questo ha un doppio vantaggio, perché essendo vietato precedentemente, ogni volta che i vigili di Vede Lago o Altivole venivano nel nostro territorio, si dovevano fermare a Vede Lago, depositare le armi, venire da noi. Poi quando tornavano indietro dovevano rifermarsi nel comune di Vede Lago, riprendere le armi, e questo era un disagio importante. In particolare ricordo anche un fatto increscioso: quando sono stati chiamati circa 2 anni fa d'urgenza qui a Resana, sono arrivati in macchina con la pistola, è venuto fuori un certo preoccupazione perché i vigili a Resana sono arrivati armati. Quindi per evitare tutto questo abbiamo deciso di cancellare quella postilla in cui i nostri vigili non possono utilizzare le armi. Va detto anche una cosa, però ci tengo a sottolinearlo, che dato la ristrettezza di risorse per questo bilancio, al momento le armi non si acquistano, per cui nel momento stesso in cui ci saranno risorse potremo fare l'acquisto delle armi, fare i corsi apposta per i nostri vigili per poter utilizzare queste armi, e anche utilizzare le cassette blindate apposta dove poter riporre sempre le armi. Ecco, ricordo anche questo, giustamente il vice sindaco mi faceva presente, che in base a quelle che sono le normative nazionali, dopo le 22:30 di sera i vigili, se non sono armati, non possono fare servizio, per cui a differenza di Vede Lago e Altivole, durante le sagre possono espletare i servizi, da noi questo non diventa possibile, perché proprio lo prevede la legge. Qualche volta abbiamo detto ai nostri di farlo lo stesso, però non eravamo nei... non rispettavamo esattamente la legge, quindi proprio per creare un regolamento che sia uguale per tutti e non avere quelle solite convenzioni dove ognuno deve adattarle alle proprie esigenze, in funzione e in prospettiva di mettere assieme certi servizi, cerchiamo di avere un'uniformità di regolamenti. Sì, stavo dicendo i numeri di telefono, per chi, grazie segretario. Allora, il numero fisso è 0423 70 28 82, poi naturalmente nel sito del comune trovate questi numeri, mentre il cellulare è 329 75 07 170. Bene, prima di passare alla votazione, se c'è qualcosa da dire, passiamo alla discussione. Prego.
Si sente? Allora, intanto buonasera a tutti. Noi abbiamo visto la convenzione e abbiamo anche ripercorso la nascita della convenzione quando era stata approvata nel 2012, abbiamo rivisto i passaggi di allora. Abbiamo visto che nel 2012 il sindaco si era impegnato a relazionare in consiglio in merito all'andamento della convenzione ogni 6 mesi per verificare le effettive conseguenze pratiche sul servizio della vigilanza che avrebbe portato questa convenzione, per valutare se effettivamente la convenzione era una cosa utile, dato che era una sperimentazione agli effetti nel 2012, era la prima volta che il comune di Resana si convenzionava con altri comuni. Non sappiamo se ci sono state le relazioni, non ci sono state le relazioni, ok. Noi chiediamo che valutazione, è stata fatta una valutazione economica riguardo ai vantaggi che ci sono stati, e chiediamo naturalmente, prima di esprimere il nostro parere in merito al rinnovo della convenzione, che comunque sottolineiamo e riteniamo una cosa positiva, perché sicuramente alleanze con altri comuni, sinergie con altri comuni in qualsiasi tipo di servizio e anche in questo possono sicuramente far altro che migliorare un servizio come quello della Polizia Municipale. Si poteva vedere e si dovrebbe vedere, secondo noi, se ci potevano essere dei miglioramenti per questa convenzione. Ad esempio, una cosa che bisognerebbe fare, che probabilmente non è stata fatta per la contingenza della cosa e la necessità di rinnovarlo in tempi brevi, visto che è in scadenza. Però bisognerebbe vedere se ci sia la possibilità di allargare la convenzione ad altri comuni, in modo tale da ampliare la sinergia e rendere più ottimale la condivisione del servizio con altri comuni. Quindi si potrebbe sia cercare altri comuni che aderiscano a questa convenzione, oppure in alternativa verificare se ci siano altri comuni in aggiunta, oppure anche diversi da quelli che attualmente fanno la convenzione, per verificare se il servizio possa essere migliore, perché ad esempio noi pensiamo al comune di Vedalago, sicuramente è vicino a Resana, anche se sicuramente limitrofo da un punto di vista dei confini, ma un po' lontano, diciamo, come territori centrali. Altivole è completamente lontano, per cui una convenzione con un comune come ad esempio di Castelfranco Veneto sarebbe molto più conveniente per il comune di Resana, per cui bisognerebbe valutare o provare a valutare o impegnarsi a valutare da qui ai prossimi 2 anni, prima che scada questa convenzione, dopo ritrovarsi a dover obbligatoriamente, per non tornare indietro naturalmente, perché sarebbe un passo indietro non rinnovare una convenzione di questo tipo, ma prima di trovarsi nella necessità di rinnovare di nuovo questa convenzione con gli stessi condizioni e gli stessi comuni, verificare se ci siano alternative migliori. Ribadiamo e chiediamo che il servizio però sicuramente può essere vantaggioso, ma non deve, vantaggioso dal punto di vista dell'economia, della gestione del personale e delle strumentazioni. Tuttavia le persone di Resana devono avere sempre un punto di riferimento, visto che come avevamo parlato nella riunione di capigruppi è stato accolta la richiesta di dare un numero di telefono, e ci dovrebbe essere, secondo noi, anche una presenza fisica fissa, per cui i cittadini dovrebbero sapere a che orari di ufficio e magari ad un giorno, 2 giorni alla settimana, di poter trovare a Resana, all'interno del municipio, un vigile urbano a cui andare a chiedere informazioni di qualsiasi tipo se ci dovesse essere una necessità di questo genere. Altrimenti, naturalmente, il servizio migliora dal punto di vista della gestione, però peggiora dal punto di vista della percezione del cittadino, che non vede più un punto di riferimento nel territorio come era prima. Chiediamo, e ritorno a quello che dicevo prima di dare un parere sulla favorevolezza a questa convenzione, Nel preambolo alla delibera è stato scritto che la convenzione viene rinnovata perché è aumentata la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e comunque è ritenuta positiva l'esperienza di questa convenzione. Chiediamo se ci siano stati dei parametri oggettivi o dei dati oggettivi in base ai quali è stata giudicata positiva la convenzione e, se possibile, di sapere in media adesso quante sono le ore effettive di presenza della Polizia Municipale nel territorio di Resana.
Se posso fare un'ulteriore precisazione, nelle premesse, Sindaco, lei ha detto che i vigili dei comuni limitrofi sostanzialmente erano costretti ad abbandonare le armi, depositarsi le armi in un luogo custodito. Leggendo la convenzione io ho visto che c'era invece scritto che è scritto che i vigili sostanzialmente del comune di Resana non erano armati, ma era concessa la possibilità dei vigili esterni sostanzialmente di intervenire anche nel territorio di Resana se erano armati. Ecco, una precisazione in merito perché mi sembra sia in contraddizione con quanto riportato nella convenzione stessa. Grazie.
Partiamo con questa precisazione. Allora, nella precedente amministrazione molti erano gli obiettori di coscienza che non tolleravano la presenza di armi. Abbiamo dovuto cercare un po' di elasticità, ben sapendo che poteva succedere, che c'era un incidente gravissimo, dovevano correre, quindi i tempi tecnici di depositare le armi non c'erano. Abbiamo lasciato un po' aperto questo spiraglio, sapendo che saremmo in ogni caso stati criticati. Va da sé che, non so se avete presente quel giorno che hanno salvato una macchina che è andata contromano, è andata dentro il binario del treno, è chiaro che non possono andare a Vedelago a depositare le armi. Abbiamo tentato di lasciare un po' uno spiraglio, proprio perché capiamo che nell'emergenza uno deve fare una valutazione di quelli che sono i benefici e i vantaggi. Essendo consapevoli però che quando ci sono le ispezioni programmate non potevano essere presenti nel territorio. Ecco, su questo ci tengo a dirlo. Anche per
però questo non era escluso dalla convenzione, era permesso? Era una scelta diversa rispetto a quanto stabilito in convenzione?
Diciamo che dava la possibilità. Allora, fermo restando che i nostri non potevano essere armati, ecco qui. C'era un'apertura in questo senso verso gli altri ad entrare nel nostro territorio qualora dovesse essere casi di forza maggiore, ecco era questo il significato. Per quanto riguarda parametri oggettivi, quali? Noi abbiamo del personale, allora partiamo da un punto, oggi noi ci troviamo ad avere a Resana due vigili, la terza vigilessa in maternità, certi servizi non saremo in grado di garantirli, questo è il parametro più oggettivo in assoluto. Per fare certi servizi ci vogliono due persone, sappiamo tutti che Dario Guerra qualche settimana fa si è sposato, per cui noi siamo rimasti a Resana con un vigile solo, questo è un altro dato oggettivo, la forza della convenzione, essere riusciti a continuare a garantire certi servizi sul territorio, quindi a livello di pattugliamento, proprio perché avendone avuto per un po' di giorni anche uno solo, la convenzione ha superato a questo limite. Il comando di Vedelago era specializzato su letture e contraffazione cronotachigrafi, che ci vuole una grande specializzazione, che un comune come Resana attualmente non ce l'ha. È stato anche scelto di continuare a investire sul personale che già sa fare questo tipo di lavoro per concentrare le risorse poche che ci sono a livello di corsi d'aggiornamento proprio per migliorare, visto che questo è un servizio che il comando nell'insieme è in grado di darlo, quindi lo viene portato anche nel territorio. Ricordo quel grave incidente che c'è stato a Castelminio nella rotonda, che c'è stato il ribaltamento di un camion con la ghiaia, grazie alla preparazione del personale di Vedelago si sono accorti che il cronotachigrafo era truccato. Uno normale, se non ha un tipo di specializzazione e corsi, ecco, questi sono i parametri oggettivi. Miglioramento e con altri comuni. Ecco, io ringrazio questa sera pubblicamente, c'è qui Silvia Rizzotto, il vice sindaco di Altivole, proprio oggi ci siamo trovati per parlare di questa convenzione e domani ci dobbiamo trovare assieme agli altri comuni di Riese, di Godego, Loria, Altivole, Vedelago, ecco, già noi che facciamo parte, per cercare di capire come possiamo guardare oltre. È chiaro, per guardare oltre devi avere una base. La base è che noi tre abbiamo fatto una prova, ricordo quante difficoltà c'erano all'inizio nel portare avanti questa convenzione, quante resistenze. C'era chi scommetteva affinché questa convenzione fallisse. Mi rendo conto che vuol dire mettersi in discussione, sotto tanti punti di vista, di professionalità, di rapporti umani, però oggi, quando abbiamo visto il bilancio che ci sono da fare dei tagli, una delle prime cose a cui proprio il personale stesso ha detto di no è la convenzione, perché è l'inizio di un nuovo processo, perché che si voglia o no, andando avanti negli anni i comuni dovranno mettere assieme certi servizi. Quindi rompere il primo anello di una catena importante sarebbe risultato veramente deleterio. Per cui abbiamo voluto continuare e continueremo in questo senso. Costi. Non è detto che a volte metterci assieme costi necessariamente meno. Noi prima non avevamo un comandante, avevamo un responsabile, ma capite che c'è una grande differenza tra avere un comandante e avere un responsabile. Il costo di questo comandante è stato suddiviso tra i tre comuni, la nostra quota sono 1.100 euro al mese, però non comprende solo il comandante, comprende tutta una serie di servizi aggiuntivi che vengono dati dall'attività di polizia municipale e questo permette a noi di avere maggiori servizi. È chiaro che se la vediamo prettamente da un punto di vista di costi, è come quando uno dice cambio la vecchia macchina per prendere una nuova perché la vecchia mi ha lasciato a piedi, sì, è vero che c'è un costo, ma ti dà un servizio diverso quella nuova. Qui abbiamo trovato veramente un modo di lavorare diverso, un modo di sapere fare squadra, di coinvolgere le persone, però ci tengo sempre a dirlo che il meglio può sempre essere ritrovato. Per quanto riguarda vantaggi, la presenza fissa è assicurata nel comune. Se voi entrate all'interno del portone lato ovest, sulla destra ci sono i due uffici, ci sono anche le tabelle con gli orari di ricevimento, per cui noi abbiamo voluto la presenza e se ricordate durante l'anno scolastico i vigili fanno l'attraversamento proprio per fare capire che la presenza è necessaria. È chiaro che di giorno l'importante è collaborare con gli altri comuni per garantire la presenza al pomeriggio. Va da sé, se ricordate 3 anni fa, il problema che c'era il pomeriggio d'estate quando i ragazzi si mettono a giocare al pallone nei giardini, nei parchi pubblici, dove vicino ci sono le case e noi quando avevamo fatto il servizio al mattino non potevamo garantire un benché di minima presenza proprio per incitare i ragazzi a comportamenti con i motorini magari non sempre dei migliori, quindi andavano a disturbare l'anziano che riposava. Grazie a questa convenzione, ripeto, riusciamo a avere il servizio dalle 7 del mattino alle 7 di sera, riusciamo a essere molto più presenti nel territorio. Sabato compreso, cosa che prima il sabato potevamo solamente fare il ricevimento al pubblico che è uno dei giorni. Ecco, mi sembra di avere risposto un po'. Per quanto riguarda le ore presenti sul territorio, non ho onestamente con me questo prospettino. Dai dati, vi ricordo fino a qualche tempo fa, che mi fornivano mensilmente, la presenza sul territorio era aumentata. Ma va da sé che in un momento in cui mi trovo con una vigilanza in maternità e ultimamente anche un altro vigile in licenza matrimoniale, il fatto di vederli è un aumento della presenza di orario nel territorio.
Posso chiedere? In merito invece al discorso delle armi, Io vedo quello che aveva dichiarato lei, sindaco, nel 2012 e scriveva: i nostri vigili non sono armati, non li armiamo, quindi vanno anche nei territori limitrofi senza armi, quelli dei comuni limitrofi possono venire nel nostro territorio con l'arma di servizio, fermo restando che noi non armiamo i nostri vigili, ok? Anche perché facendo pattuglie miste, quando sono in servizio possono trovarsi a Vedelago, venire in emergenza oppure in pattugliamento nel nostro territorio.
In emergenza, infatti.
Esatto. Diventerebbe abbastanza difficile dover gestire il fatto che un vigile si deve fermare, depositare l'arma e venire qui, poi torna indietro, riprende l'arma, è una cosa di non facile soluzione. Ma quindi come funziona?
Adesso sono liberi. Con questa convenzione sono liberi, cioè non c'è più il vincolo nei servizi programmati di dover depositare l'arma e di venire qui. Adesso possono girare liberamente come gira un carabiniere con l'arma.
Ma chi i vigili degli altri comuni degli altri devono comuni. Depositare l'arma?
No, adesso non più.
Prima dovevano depositare l'arma?
Nei servizi programmati.
quindi non potevano entrare nel comune di Resana armati.
Sì.
Adesso invece potranno, ok. Sì. Poi diceva che dopo le 22:30 non si può, diciamo, un vigile urbano deve essere armato per girare. Ma se diciamo che i vigili urbani di Resana non saranno comunque armati perché non ci sono i fondi per poterli armare e non poter, soprattutto, questo è un discorso che eventualmente faccio dopo, prepararli all'utilizzo delle armi perché è una cosa molto delicata.
È delicato, sì.
Quindi i vigili urbani adesso a Resana dopo le 22:30 non sono mai in regola comunque?
No.
Neanche,
cioè, diciamo,
poi...
se non sbaglio il segretario deve essere facoltà loro poter... Ecco, possono anche rifiutarsi di fare il servizio, e questo è il problema, che loro se vogliono possono rifiutarsi. Io di fronte a una manifestazione che ha una valenza sociale, se loro mi dicono no perché io ho rispetto pedissequamente il regolamento, non... Ecco.
Ok. Quindi non c'è un obbligo di essere armati dopo le 22:30, o c'è?
Per effettuare certi servizi, sì. Per farsi le pattuglie, eccetera, eccetera, sì. Mentre per le manifestazioni normali, sagre, eccetera, no. Ma per i posti di blocco, pattugliamenti, è l'obbligo dell'arma.
C'è l'obbligo?
Sì.
Ma noi facciamo con i nostri, con i vigili, questo tipo di servizio?
Al momento con i nostri no, con quelli di Altivole e Vedelago sì.
E, o quelli di Altivole e Vedelago vengono a fare questo servizio nel nostro territorio?
Al momento non sono venuti, non sono venuti proprio perché c'è questo...
No, perché il dubbio che mi poneva era quello di fare una delibera sostanzialmente dove andiamo ad armare i nostri vigili, però in realtà non avendo le disponibilità economiche per poterli far fare il corso necessario per l'armamento, l'acquisto e tutte le strutture, di fatto non andiamo a risolvere il problema che vorremmo evitare, almeno in questo momento. Era questo il dubbio che mi veniva sostanzialmente.
Perché noi alla fine ci chiediamo quali sono i motivi che hanno portato ad armare i vigili urbani e il
avere un'uniformità di regolamento.
Okay. E ci chiediamo, era necessario armare i vigili urbani?
Posso dire la stessa cosa, è necessario armare la polizia, cioè per avere certi, sì,
sono
ho capito, ma per avere certi servizi, allora proprio in questi giorni mi sono arrivate delle lettere da dei cittadini che hanno subito dei furti in casa di notte. Cosa fanno i vigili? Se non ho gli strumenti, niente.
Beh, in realtà i vigili, da quello che so, con l'arma possono solo fare difesa personale, non è che possono fare
il ranger. Sì, ma io non posso mandarli, come diceva anche il vice sindaco, in certi controlli sul territorio, se non sono armati, oppure posso avvalermi di vigili di altri comuni, però devo pagare loro perché sono straordinari. Quindi, siccome lo straordinario dei nostri vigili serve ai nostri vigili, è chiaro che un sindaco di un comune una volta può farmi un favore, ma anche loro hanno i loro bilanci da far quadrare.
Allora, una cosa che si poteva fare eventualmente, è un'osservazione nostra in merito al regolamento, potrebbe essere quella almeno di prevedere che nell'esercizio di determinate funzioni i vigili urbani non siano armati e siano invece armati nell'esercizio di altre funzioni in cui, come diceva prima il vice sindaco, devono per legge essere armati, per cui bisognerebbe distinguere una funzione da un'altra e l'esercizio di una funzione da un'altra, perché se un vigile fa attraversare la strada o fa attraversare i bambini di fronte alle scuole, secondo noi è più... dà un messaggio più positivo se non è armato, va bene, dato che, come diceva lei prima, certi si erano allarmati perché i vigili erano arrivati a Resana armati, quindi fare un cambio proprio di posizione così repentino e a tutto tondo a 360 gradi senza diversificare le varie funzioni a cui i vigili sono chiamati,
diciamo che
potrebbe
questo,
essere
ecco, allora, chi si è lamentato sono quelli che hanno strumentalizzato il fatto che hanno visto un vigile con l'arma, ci tengo a dirlo, senza fuori dalla lingua.
E allora potrebbero non essere presi in considerazione.
Poi diciamo che se qualche cittadino vede i vigili che fanno, oppure se i vigili hanno l'orario 8:30 a essere nelle scuole, lasciamo giù l'arma, ripeto, se sono come in questi giorni che arrivano da fuori comune, cosa gli faccio, ritornare indietro? Allora, qui poi sarà il comandante stesso a gestire, sarà lui, cioè non sarò io a dire ti metti con lei, perché altrimenti ogni sindaco dice la sua, c'è un comandante, presenterà delle relazioni, poi se noi abbiamo delle osservazioni che accettiamo o meno il suo modo di lavorare, ma piena fiducia al comandante, anche perché è nuovo, ha vinto il concorso, viene da Treviso, quindi ha una grossa anche esperienza in questo senso, ha a che fare con la parte amministrativa, per cui ci fidiamo proprio per il suo modo di lavorare e per dare le risposte ai cittadini anche in queste questioni.
Sì, ci si potrebbe organizzare anche allo stesso modo per avere un'uniformità nel prevedere ad esempio che tutti i comuni che aderiscono alla convenzione non siano armati durante il giorno e magari si armino solamente dopo le 22:30.
Lo deciderà il comandante.
Questa è una nostra proposta per migliorare eventualmente la convenzione.
Lo deciderà il comandante, comunque, grazie.
Un'altra, naturalmente, raccomandazione è la preparazione sia fisica che psicologica di chi sarà chiamato ad essere armato, perché sia pronto eventualmente, se speriamo non sarà mai necessario, nell'utilizzo delle armi.
È prevista per legge questa proprio. Bene, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Sì, due astenuti. Uno, due. Aspetta che ho sbagliato di contare la trovata. 7, 8. 2. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Come prima. Bene. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, designazione dei consiglieri chiamati a far parte della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. Passiamo a votazione. Ecco, allora la proposta della, prego, proposta delle minoranze, avete un nominativo? Celleghin, Luciano. Mentre per la maggioranza Luisella Pellizzer. Passiamo a votazione. Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato l'unanimità. Ok. Ultimo punto all'ordine del giorno, individuazione degli organi collegiali indispensabili ai sensi della normativa ex articolo 96 TUEL. Noi avevamo due organismi, la Commissione Edilizia e Commissione Cultura. Per quanto riguarda cosa abbiamo deciso sulla Commissione Edilizia, passo la parola all'assessore Roberta Patta.
Okay. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo deciso di non avvalerci più della commissione edilizia e soprattutto per una semplificazione amministrativa, perché comunque la normativa richiede l'obbligo di non aggravare i procedimenti amministrativi e perché all'interno dell'edilizia privata e anche in materia paesaggistica all'interno del comune ci sono le figure competenti, quindi ci sembrava un aggravio di costi non giustificato e non giustificabile. Anche perché, visto che il comune di Resano non è un comune, come dire, è così impegnativo da questo punto di vista, non ritenevamo fosse indispensabile. Se avete domande, sono qua.
Ok, grazie assessore, poi passerei alla parola per quanto riguarda la Commissione Cultura all'assessore Luisella Pellizzer.
Allora, per quanto riguarda l'abolizione della Commissione Cultura, che è definita come organismo indispensabile semplicemente perché è stata istituita, ricordo che si tratta di un organo il cui protagonista era l'assessore alla cultura, che veniva circondato da persone nominate dalla maggioranza alcune, dalla minoranza, dalle minoranze altre. Aveva come compito quello di raccogliere proposte culturali provenienti da soggetti esterni rispetto alla Commissione stessa, nonché elaborarne di proprie dall'interno. Questo organismo comportava incontri con cadenza regolare nel tempo, di sera presso il centro culturale, con la presenza e fattiva partecipazione organizzativa di un'impiegata comunale. Ora, in un'ottica di snellimento gestionale, nonché di ottimizzazione delle risorse economiche ma anche umane, riteniamo che ad Esana la Commissione Cultura possa essere tranquillamente bypassata, senza che ciò comporti alcun disagio o deficienza nel senso di carenza di servizi, anzi. La cultura è e resta un settore di primaria importanza per questa amministrazione. L'assessore che vi parla è assolutamente a disposizione di quanti vorranno farsi promotori di idee, suggerimenti, proposte che contribuiscano ad alimentare la cultura dei cittadini di Resana. Cultura intesa nel senso più ampio del termine, cultura a cui molte associazioni, ma anche molti singoli del nostro territorio, si stanno dedicando con grande passione. Questo assessore è presente in comune ogni mercoledì pomeriggio e ogni sabato mattina per ricevere, come sto già facendo, tutti gli input culturali che la cittadinanza vorrà dare o chiedere. Sono anche raggiungibile via mail all'indirizzo istituzionale lisella.pellizzer@comune.resana.it. Raccolte le richieste, le domande di cultura, potranno essere presentate delle offerte culturali adeguate, auspichiamo, alle esigenze. Si potranno organizzare dei tavoli di lavoro ad hoc per ciascun evento e progetto con il coinvolgimento di chi con competenza si occupa del singolo settore culturale ed è altresì disponibile a dare il proprio contributo per la collettività. Auspico che il centro culturale sia aperto e attivo tutte le sere, non per incontri della commissione, di un circolo di pochi, ma per ospitare il maggior numero possibile di fautori di cultura ed amanti della stessa.
Bene, grazie ai due assessori, è aperto il dibattito.
Allora, dico subito che noi siamo assolutamente contrari alla decisione di abolire le due commissioni, e, per motivi diversi, che vanno distinti, da una parte la commissione edilizia e da una parte la commissione cultura. Per quanto riguarda la commissione edilizia, comprendiamo che la riduzione di un costo e l'assegnazione eventualmente delle spese che erano relative alla commissione edilizia, se vengono destinati ad altre necessità più impellenti o più importanti del comune, questo può essere fatto comunque, perché la commissione edilizia eventualmente poteva essere ripensata, poteva essere mantenuta con modalità e costi diversi che potevano anche essere azzerati. Il fatto che venga abolita comporterà su per giù un risparmio di, secondo noi, 600-700 euro all'anno, forse. Chiediamo a voi comunque la motivazione economica specifica e la quantificazione del risparmio effettivo che ci sarà dall'abolizione della commissione edilizia. Quello che è certo è che questa somma sarà il prezzo con cui si pagherà la perdita di un confronto utile e costruttivo che potrebbe avere l'ufficio tecnico eventualmente con altri professionisti e con altri esperti del settore. Si poteva tenerla in funzione, secondo noi, appunto ripensandola ed eventualmente modificandola. Si si potevano ridurre i componenti, se il problema era il gettone di presenza dei componenti, ma non credo, si poteva rinnovare eventualmente i componenti, sicuramente rinnovandoli e facendoli a turnazione, e si poteva eventualmente farla organo consultivo facoltativo, per cui si teneva la commissione edilizia, si dava la possibilità all'ufficio tecnico di convocarla o meno a seconda delle necessità o meno di sentire i pareri di determinati esperti, per cui se non c'era la necessità di un confronto, la commissione edilizia poteva non essere sentita come organismo consultivo, non produceva costi, però rimaneva una facoltà, una possibilità dell'ufficio tecnico per continuare a svolgere le sue funzioni con uno strumento in più, perché questo deve essere una commissione edilizia, uno strumento dell'ufficio tecnico per potersi confrontare e poter trovare eventualmente decisioni migliori o suggerimenti tecnici agli eventuali progetti che si potevano presentare. Si poteva ipotizzare, ad esempio, di limitare con un regolamento la convocazione della commissione edilizia a progetti particolarmente impattanti che superassero una determinata quantità di metri cubi, per cui sicuramente non poteva, non doveva essere convocata per questioni futili o poco impattanti o che, a cui poco una commissione edilizia poteva dare apporto, come ad esempio un determinato piano casa per una singola abitazione. Sicuramente la commissione edilizia, a parte suggerimenti estetici, poco più dava, ma se ci dovessero essere determinati progetti che hanno un particolare impatto, noi riteniamo che l'ufficio tecnico avrebbe ben potuto e ben goduto di una commissione di questo tipo. In questo modo si sarebbe snellito sicuramente l'iter amministrativo, perché, ripeto, non sarebbe stato necessario ricorrere continuamente alla commissione edilizia, però rimaneva uno strumento a disposizione, per cui si poteva raggiungere lo stesso obiettivo, però senza eliminarla. Per quanto riguarda la commissione cultura, invece, non capiamo assolutamente la decisione di abolirlo. Prima, perché era a costo zero, da quanto ci risulta. Secondo, perché dire che fino ad oggi la commissione cultura non ha mai funzionato, o ha funzionato male, o è stata gestita male, non è una motivazione per abolirla, ma doveva essere uno stimolo per migliorarla, cambiarla o fare in modo che producesse risultati migliori. Per cui si poteva ripensare la commissione in un modo diverso, si poteva allargarla, visto che si diceva che era cosa di pochi, per cui la stessa cosa, lo stesso obiettivo che l'assessore Luisella Pizzer prima ha proposto, si poteva raggiungere tenendolo sotto forma di commissione edilizia e pur garantendo l'esistenza di una commissione edilizia che poteva continuare a svolgere le funzioni, continuare. Se lo faceva male, no, doveva cambiare il modo di farlo. Se non lo faceva, doveva iniziare a farlo. Quello che faceva bene poteva continuare a farlo, però doveva continuare ad esserci una commissione cultura, perché una commissione cultura è, ripeto, uno strumento a disposizione del comune e dell'amministrazione. E se noi ripensiamo al fatto che le nuove normative hanno diminuito il numero di consiglieri comunali, hanno diminuito il numero degli assessori, questo cosa porta? Una maggior presenza di risorse umane all'interno dell'amministrazione. Il fatto che ci potessero essere e ci possano essere delle commissioni come queste, soprattutto come la Commissione Cultura, avrebbe solamente fatto in modo che più persone potessero partecipare attivamente e in modo formale a fare da stimolo all'amministrazione. Il fatto di abolirla, secondo noi, è inconcepibile. Per cui vi chiedo di, se possibile, rivalutare la vostra decisione. Eventualmente dirmi perché le proposte che ho fatto adesso non verranno valutate e spiegarmi soprattutto le motivazioni, spiegarmi meglio le motivazioni alla luce di quello che ho detto dell'eliminazione della commissione edilizia e dell'abolizione della commissione cultura.
Bene, grazie dell'intervento. Lascio la parola ai due assessori.
Allora, per quanto riguarda la commissione edilizia, non era una questione di costi e non l'ho detto. La questione è proprio burocratica, nel senso che abbiamo l'obbligo di non aggravare il procedimento amministrativo ed era più che altro quello il fine. E poi abbiamo anche fatto una riflessione sul fatto che proprio a Resana non ci sono mai stati progetti così impattanti e soprattutto la commissione edilizia esprime parere, che ricordiamo che è un organo consultivo e quindi non ha potere decisionale, ma esprime solo un parere a livello estetico, architettonico e ambientale. Ora, per quanto riguarda il territorio di Resana, tutti lo conosciamo e non ha dei fabbricati o un'architettura da sottoporre sicuramente ai beni ambientali, a parte questo, ma non è così, è un'architettura normale che si trova in tutti i paesi del Veneto media. Quindi a mio parere non serve, tra virgolette, un organo di questo tipo. Per quanto riguarda invece l'aspetto ambientale, c'è un responsabile all'ufficio tecnico che è preparato in questo senso, quindi la commissione edilizia, che è comunque un organo politico e non tecnico, dà il suo parere, che è puramente soggettivo e non oggettivo. Cioè, per me una casa può essere bella o impattante, e per un'altra persona invece può essere bruttissima e non contestualizzata, quindi è un parere soggettivo. Non era proprio una motivazione di costi, perché adesso non so quanto fosse la spesa annua. E teniamo conto che tantissimi comuni hanno eliminato la commissione edilizia, ma da 10 anni credo. Quindi è stata fatta, cioè è stata presa una decisione in tal senso, non una motivazione prettamente economica. Poi per quanto riguarda il limite del regolamento, non so se si può, cioè allora uno dovrebbe creare dei limiti tipo metri cubi piuttosto che metri quadri, altezza, è troppo riduttivo. Se c'è una commissione c'è, punto.
Allora, per quanto attiene invece alla Commissione Cultura, non ho detto che ha lavorato male la Commissione Cultura, non lo penso e non l'ho detto. L'ho detto? No. Semplicemente puntiamo a snellire, anche aggravando noi stessi di ulteriori compiti, snellire la vita comunale. Non vogliamo limitare la partecipazione, attenzione. Io anche oggi sono stata in comune, ho ricevuto più di qualche persona con proposte culturali, una giovane di Resana musicista molto in gamba. E, il nostro intendimento è quello di essere al servizio della comunità come canali, raccogliere le richieste, ok? Sentire quali sono le domande e le proposte per poi farci noi stessi promotori dell'organizzazione, del contributo, del sostegno a fianco di chi di chi si fa vivo nel comune per fare delle proposte e non partecipa per essere presente ad un appuntamento cadenziato e regolare. La cultura è una passione, è un dovere. È un settore importantissimo che non può essere di certo imposto. Ci sono, quando parlavo di associazioni che si occupano di cultura, ce ne sono tantissime a Resana, di una commissione cultura che così, che dovesse essere completa, dovrebbero far parte almeno un rappresentante di ogni associazione, nonché ogni persona che ha un interesse culturale, musicale, teatrale, culinario, ambientale del territorio, ma anche delle attività commerciali. La cultura è un ambito talmente ampio che dovrebbe andare a coinvolgere pressoché l'intera popolazione. Una commissione cultura gioco forza questo non lo può fare, è ben vero che non lo può fare neppure un assessore da solo, però proprio in quest'ottica di semplificazione io ci sono, mi metto a disposizione non una sera ogni 15 giorni alla commissione cultura con la necessità che ci sia un impiegato comunale, ma mi metto a disposizione 2 giorni alla settimana, un mercoledì e un sabato. Se da lì nasceranno delle proposte, si creerà un'equipe, un gruppo di lavoro, ci sarà il sostegno, ci sarà il patrocinio, ci sarà la presenza. Io stessa sto partecipando ai vari incontri per conoscere le realtà meravigliose e culturali che ci sono a Resana. Non so, spero di aver risposto, nel senso la finalità è quella propositiva, è quella anche di lanciare il sasso a chi vuole far cultura, perché noi siamo pronti a raccoglierlo, poi se il sasso ce lo tira in testa, allora lì ci fa meno piacere, però siamo pronti, la disponibilità c'è, per chi vuole far cultura, in tutti i sensi, ci siamo.
Posso rispondere? Allora, io non dubito sulla bontà della finalità, io giudico sbagliata la bontà del modo in cui si raggiunge la finalità. Come ha detto lei assessore, quando dice che un gruppo di persone fa equip e fa squadra per rendere la cultura usufruibile da tutti e raccogliere tutti i tipi di sensibilità di cultura, dice bene, però tanto più questo viene fatto se a raccogliere tutte le sensibilità e a filtrare le sensibilità c'è un gruppo di persone disomogeneo, multiforme, con più sensibilità e non è una persona soltanto. Ridurre la commissione cultura alla persona dell'assessore alla cultura, secondo noi, è estremamente limitante e rischia di, per quanto l'assessore possa essere di larghe vedute e ricco di sensibilità, di sminuire quello che una commissione, proprio perché si chiama commissione, e dà la possibilità a più persone di conferire e di esprimere la propria opinione, di dare quel consulto arricchente di cui ha bisogno una comunità. Per cui, come dicevo prima, se già i consiglieri comunali sono stati diminuiti, gli assessori sono stati diminuiti, i singoli assessori per questo si trovano più gravati di funzioni e di oneri, per questo usufruire di una commissione che non costava nulla e che poteva consentire a più persone di partecipare, di dare la propria opinione, non ha nessun senso secondo noi. E non solo questo, se il problema è snellire o rendere più fluida l'azione amministrativa, si poteva anche prevedere un regolamento della Commissione Cultura che fosse snello e che non necessitasse di trovarsi ogni 15 giorni, ma che potesse trovarsi liberamente ogni volta lo volesse o ogni volta i singoli componenti della Commissione Cultura, che potevano essere non 10, che magari non so quanti fossero prima, 5, 6, 7, che potessero, che dovessero trovarsi perché bisognava, ma poteva essere una commissione formata da 50 persone, 40 persone, che si trovava quando lo volevano e elaboravano proposte da dare all'assessore alla cultura. Però questo era uno strumento che adesso non c'è più, per cui il fatto di abolirlo semplicemente per dire che si può fare lo stesso però senza la figura istituzionale della commissione cultura, secondo noi è completamente sbagliato.
Bene, prendo atto che per lei è completamente sbagliato.
Stessa cosa per la commissione.
Sì, prendo atto di questo, anzi non avevo dubbi in merito. noi andiamo anche incontro a quelle che sono le leggi, hanno tolto gli assessori, prendiamo atto, hanno tolto diminuiti i consiglieri comunali, prendiamo atto che c'è un tentativo di snellimento da una parte della burocrazia, dall'altra parte vediamo che non è così. A noi comuni, gli ultimi, questa è la finalità. Abbiamo anche grossi necessità di far sì che il personale del comune sia concentrato su burocrazia che è continuamente in aumento. C'è questa possibilità, abbiamo visto che molti comuni lo stanno facendo, mi dispiace che voi ne dubitate, noi invece siamo completamente a favore. Bene.
Non ho capito, noi dubitiamo di cosa?
Hai detto tu sulla finalità, hai detto tu prima, ho scritto quello che hai detto, dubitate sulla finalità di quello che stiamo...
No, non dubitiamo assolutamente sulla bontà, ho detto non dubitiamo della finalità e della bontà della finalità, noi dubitiamo della bontà del modo in cui cercate di raggiungere la finalità, perché se cercate di raggiungere la finalità di snellire, a parte che non capiamo cosa bisogna snellire sulla cultura, se la commissione cultura serve per raccogliere idee, progetti e mostre, no, non è una polemica, è un confronto, altrimenti aboliamo anche le minoranze e snelliamo il consiglio comunale.
Ci sono state 40-50
persone. Se vuole, era una provocazione, adesso non ce ne sono zero. Per cui non ce ne sono nemmeno 100, ce ne sono zero. Le proposte le abbiamo fatte, la commissione edilizia a convocazione facoltativa in caso di piani attrattivi o di interventi di particolare impatto storico, paesaggistico e ambientale, che sia presente e che l'ufficio tecnico possa avere eventualmente la possibilità di convocare questa commissione edilizia, che sarà fantasma, ma almeno non sarà azzerata come state facendo in questo momento. Se c'è una commissione edilizia pronta ad intervenire e a dare il proprio parere nel caso in cui l'ufficio tecnico lo ritenga utile, questo poteva esserci e il costo era uguale al vostro, zero, però la commissione edilizia c'era. Il fatto che non ci sia una commissione cultura è zero allo stesso modo.
Bene, prendiamo atto, grazie. Passiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, bene, approvato. Astenuti. Contrari, perdono. Bene. Il consiglio comunale è terminato.